Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Solo attraverso la via del dialogo e dello sforzo sincero è possibile integrarsi all'interno del prezioso scrigno che è la creazione. Quanto si legge nel messaggio, a firma del cardinale segretario di Stato Bertone, che il Papa ha inviato al meeting Uomini e Religioni organizzato dalla comunità di Sant'Egidio e che ieri sera ha aperto il suo 22esimo appuntamento a Cipro. La consegna di Benedetto XVI al popolo di Sant'Egidio è un dono e una sfida allo stesso tempo, tenere alta la fiaccola della pace. Così il Papa incoraggia ancora una volta questa comunità di laici, nata nel cuore di Roma, a Trastevere 40 anni fa, a proseguire nel compito assunto subito dopo l'incontro di preghiera per la pace convocato ad Assisi nel 1986 da Giovanni Paolo II. Fu allora l'occasione, spiega il Papa nel suo messaggio, per diradare le nebbie del sospetto e dell'incomprensione e per chiedere a Dio il dono prezioso della pace. A Nicosia ci si ritrova quindi ancora una volta nello spirito di Assisi. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande al microfono, da Vincenzo Proto in console, Efa Rorman e Maria Serena Tullio in regia. Dunque il meeting internazionale di preghiera per la pace, la civiltà della pace, religioni e culture in dialogo, promosso da Sant'Egidio con la Chiesa Ortodossa di Cipro, si è aperto ieri nella capitale cipriota Nicosia. Va avanti fino a domani, quando nel corso della cerimonia finale verrà proclamato l'appello di pace. Centinaia di personalità da ogni parte del mondo, rappresentanti del mondo religioso, culturale e politico, stanno dando vita a diverse tavole rotonde aperte al pubblico. Si parla di preghiera, di pace nel Mediterraneo, di dialogo in Medio Oriente, di relazioni tra ebrei e cristiani, tra cristiani e musulmani, di lotta alla povertà, di accoglienza allo straniero, di Africa, di America Latina, e si parla a Cipro, la grande isola del Mediterraneo orientale raggiunta dalla predicazione di San Paolo, in cui da sempre si incontrano culture e religioni diverse, ma isola, come ha ricordato ieri il fondatore di Sant'Egidio Riccardi, che è l'ultimo lembo di Europa occupata. Infatti ricordiamo che per circa 2/3 è occupata dalla Repubblica di Cipro, che dal 1 maggio 2004 fa parte dell'Unione Europea. Il restante territorio nella zona settentrionale dell'isola è occupato dalla Repubblica turca di Cipro Nord, che è stata autoproclamata dopo l'intervento militare turco nel 74. Ma noi ci colleghiamo proprio con la capitale di Cipro, Nicosia, dove si trova la nostra inviata Francesca Sabatinelli. Buon pomeriggio Francesca.
Buon pomeriggio Fabio, a te e a tutti gli ascoltatori.
Dunque ieri apertura ufficiale dei lavori per questo nuovo incontro della comunità di Sant'Egidio, ma ti chiedo innanzitutto di spiegarci la scelta di questa isola per questo nuovo incontro Uomini e Religioni. Che significato ha nella Cipro occupata questo incontro di dialogo e di pace?
Allora, l'incontro quest'anno è stato deciso che si svolgesse a Cipro perché l'invito è arrivato l'anno scorso durante l'edizione 2007 a Napoli. L'invito era arrivato direttamente dall'arcivescovo di Cipro, Crisostomos. Ecco, lui aveva auspicato appunto che quest'anno si svolgesse in quest'isola e per la preparazione hanno collaborato molto da vicino la comunità di Sant'Egidio con la Chiesa Ortodossa di Cipro. Ecco, quest'isola è un po' l'isola simbolo, perché è l'ultimo muro che c'è ancora in Europa. Dal 74 è divisa da questa linea verde nella parte sud, dove sono i greco-ciprioti, nella parte nord, quella occupata da Ankara, dalla Turchia. Quindi quest'isola ha questo profondo significato, l'ultimo muro d'Europa è stato quello che è stato più volte ripetuto qui a Cipro, visto che l'incontro è sui temi del dialogo, sui temi della pace, sembrava quanto mai importante che questi appelli venissero lanciati proprio da qui.
Ieri il fondatore di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, ha parlato proprio di Cipro come ultimo lembo di Europa occupata. Un auspicio dunque che arriva da una terra dove il dialogo e la pace sembrano ancora difficili. È un incontro che si apre particolarmente alla speranza. In qualche modo Sant'Egidio vuole rinforzare questo dialogo.
Sì, Esatto, infatti proprio ieri appunto Andrea Riccardi aveva sottolineato come quest'isola inizialmente ospitasse questa convivenza tra due comunità etniche e religiose, sia poi passata ad essere l'ultimo lembo di Europa occupata, come hai detto tu. Riccardi ha sottolineato come la convivenza sia difficile in tantissime parti del mondo e infatti qui a Nicosia lo sguardo è molto puntato su zone vicinissime a Cipro, parliamo di Terra Santa, parliamo del conflitto iracheno, parliamo della situazione, della difficile situazione nel Libano. Poi sia Riccardi che gli altri relatori, come ad esempio il Presidente della Repubblica di Cipro, Christofias, si sono soffermati anche sulla gravissima situazione finanziaria che sta vivendo il mondo e sulle ricadute che questo sta avendo sui più poveri. E Riccardi ha sottolineato come se si vuole la pace bisogna andare incontro ai poveri, oltretutto c'è bisogno di radicali cambiamenti e qui è lo spirito di Assisi appunto che ripete che le religioni, il mondo spirituale ha una sua forza pacifica e pacificatrice, purché, Riccardi questo l'ha sottolineato ieri, ma è quello che sottolinea ogni volta che si apre il meeting di uomini e religioni, purché le fedi coltivino un linguaggio di pace e non alimentino l'odio.
Ci sono stati anche dei gesti simbolici ieri in apertura del meeting, da questo punto di vista?
Sì, ieri subito dopo la celebrazione della Chiesa Ortodossa, alla quale poi tra l'altro hanno partecipato alcuni dei cardinali presenti qui a Nicosia, la celebrazione è stata officiata dall'arcivescovo Crisostomos, ecco subito dopo una quarantina di leader religiosi, anche di personalità della cultura, di tutte le fedi, soprattutto musulmani, hanno varcato questa linea di confine, il checkpoint dove vengono richiesti comunque i documenti, dove viene rilasciato un visto, quindi sono delle formalità vere e proprie. Ecco, questo corteo poi ha attraversato il bazar che è subito dopo il checkpoint, si è diretto alla moschea Selimiye, che è l'antica cattedrale cattolica di Santa Sofia, che è stata definita uno degli esempi più importanti dell'arte gotica a Cipro. Ecco, quindi loro hanno attraversato questo checkpoint di Lidras Street, Lidras Street appunto è la strada che segna la linea verde, la linea di confine, dopodiché sono rientrati nella parte greca di Nicosia riattraversando il checkpoint e mostrando di nuovo i passaporti e il visto che era stato rilasciato all'entrata. Quindi insomma questo è stato un gesto estremamente simbolico, molto sentito qui al convegno. Non c'è stata l'accoglienza da parte dell'imam o comunque da parte dei responsabili della moschea, però insomma questo è stato colto comunque come un segnale molto, molto importante della volontà dei presenti di ribadire questa necessità di dialogo per raggiungere la pace. E l'altro aspetto, l'altro segnale importante è venuto in serata durante i discorsi di inaugurazione, quando il Presidente della Repubblica di Cipro, Christofias, ha manifestato la sua intenzione di voler continuare nel dialogo con la controparte turco-cipriota, rappresentata dal Presidente Talat, di voler continuare il negoziato aspettando segnali, ha detto, di buona volontà anche dall'altra parte. Ecco, i segnali in realtà ci sono già, perché le due parti hanno iniziato da non molto tempo questo dialogo, debole dialogo, che ci si augura possa portare poi a una soluzione, in qualche modo a una soluzione di riunificazione. Ieri Christofias ha detto, ha svelato per così dire le iniziative che sono state prese insieme al turco cipriota Talat e che hanno aperto la strada alla ripresa dei negoziati. L'obiettivo è, questo è quello che ha detto Christofias, la realizzazione di una soluzione pacifica che sarà basata sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che sarà in accordo con i principi e i valori dell'Unione Europea. Praticamente la sostanza è questa: si vorrebbe Cipro in uno stato Stato federale con una sovranità indivisa, una sola personalità internazionale, una sola nazionalità e l'eguaglianza politica. Ecco, insomma, sicuramente è un sogno, sicuramente in questo momento sembra molto difficile a tutti i presenti che si possa raggiungere a breve questo obiettivo, però insomma i primi passi sono stati mossi e quindi ci si augura che anche da questo incontro si gettino un po' le basi perché si possa ampliare questo discorso.
E questo è lo stesso auspicio che ha fatto l'arcivescovo Crisostomos al tuo microfono. E come giornalista inviata ti trovi a Nicosia, si avverte dal punto di vista sociale il fatto di vivere in un'isola che, come dicevamo, è in parte occupata. Ecco, ci sono dal punto di vista anche organizzativo, logistico, delle difficoltà?
Allora, dal punto di vista logistico è chiaro, la città è divisa in due. Quando questo accadde nel 74 sicuramente provocò dei grandi problemi tra la popolazione, perché comunque veniva diviso un popolo che aveva sempre vissuto in collaborazione, in totale condivisione, e quindi amici che venivano separati. Ora devo dire si avverte sicuramente un malessere, si nota anche attraversando questo checkpoint, perché cambia, la città cambia completamente dalla Nicosia europea, perché ricordiamo che Cipro, la parte sud, è entrata in Europa nel 2004 e quindi si passa da una Nicosia aperta all'Europa, occidentalizzata, ricca e comunque con i negozi, si passa a una situazione di, questa è la mia impressione che ho ieri, ho passato appunto il checkpoint per fare un giro nella Nicosia occupata, ecco, sicuramente c'è una situazione di estremo degrado, di estrema povertà, le persone vivono in case fatiscenti, distrutte, c'è una distruzione visibile, oltretutto ecco, loro hanno un reddito pro capite bassissimo rispetto all'altra parte della città, molti di loro vengono, devono venire a lavorare nella parte greca proprio perché non hanno la possibilità altrimenti di sopravvivere. C'è da dire che qui nella parte sud dell'isola viene loro garantita la possibilità di lavorare e di ricevere anche la pensione e l'assistenza sanitaria a chi viene dalla parte turco-cipriota a lavorare nella parte greco-cipriota. Quindi comunque è una situazione di grave disagio, questo indubbiamente. C'è anche della rabbia, c'è rabbia da parte delle persone, da parte delle persone comuni, ma per una situazione che sicuramente non è voluta, e una situazione di divisione che non è voluta e non è sentita dal popolo che vive qui.
In conclusione, Francesca, ti chiedo qualcosa sul programma, come si svolgono queste giornate e se è già stata decisa la sede della prossima edizione di Uomini e Religioni.
Allora, il programma prevede tantissime tavole rotonde che sono già iniziate questa mattina, si susseguiranno fino a domani mattina, poi nel pomeriggio come consuetudine ci sarà la preghiera delle varie fedi in luoghi diversi, ci sarà il corteo della pace, poi si chiuderà con una fiaccolata e con la firma di tutti i leader religiosi del messaggio di pace del 2008, quindi ci sono tantissime tavole rotonde. Quest'anno per la prima volta ce n'è una che viene dedicata a Giovanni Paolo II, che è l'ispiratore degli appuntamenti organizzati da Sant'Egidio, e questo ha fatto sì che quest'anno, proprio ieri, ecco, questa è una cosa che ha avuto un, diciamo così, uno svolgimento diverso rispetto alle volte precedenti, perché generalmente il luogo dell'edizione successiva viene annunciato alla fine del convegno. Ecco, invece ieri è stato proprio il cardinale Givis, l'arcivescovo di Cracovia, che ricordiamo è stato sempre al fianco di Giovanni Paolo II, è stato lui direttamente nel discorso di inaugurazione ad invitare la comunità di Sant'Egidio a tenere appunto l'edizione 2009 a Cracovia, e questo a Cracovia e con anche una tappa ad Auschwitz, e questo per due ragioni ben precise. Prima di tutto perché il prossimo anno saranno i 70 anni dall'invasione della Polonia, fu nel 1939, e al contempo saranno i 20 anni dalla caduta del muro di Berlino. Quindi il cardinale Givis ha rivolto questo invito alla comunità, è stato un invito che è stato accolto da un grandissimo applauso, e quindi pensiamo che l'invito sarà accettato.
Grazie a Francesca Sabatinelli, inviata della Radio Vaticana Cipro per questa edizione 2008 dell'incontro Uomini e Religioni di Sant'Egidio. Grazie e buon proseguimento di lavoro, Francesca.
Buon proseguimento a voi.
E torniamo dunque in studio, continuando a parlare di questo incontro, una nuova tappa di quel pellegrinaggio di pace che Sant'Egidio ha avviato, lo abbiamo detto, nel 1987, dopo l'incontro di Assisi dell'86, dell'ottobre dell'86, voluto da Giovanni Paolo II, un pellegrinaggio di pace, quello di Sant'Egidio, che in questi 22 anni ha toccato diversi luoghi del mondo. E ieri l'apertura del meeting, ma già sabato sera c'era stata una sorta di anteprima di grande valore spirituale, quando il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, aveva presieduto una messa nella chiesa della Santa Croce di Nicosia, invitando a pregare per una reale pace in questo mare mediterraneo che si affaccia sulla Terra Santa e sul Libano come sul continente africano, ma invitando anche a pregare per l'Iraq e per tutto l'Oriente e l'Occidente. Alla liturgia di sabato era presente il metropolita di Cipro Crisostomos, che poi ieri mattina ha presieduto la divina liturgia ortodossa, come sentivate ci raccontava Francesca Sabatinelli, nella chiesa di Santa Sofia, alla quale hanno presenziato per la prima volta anche 8 cardinali della Chiesa Cattolica che partecipano a questo meeting di Sant'Egidio. Ma proprio sul ruolo che questo incontro voluto dalla comunità romana, il ruolo che può avere nel favorire il disgelo nella Cipro divisa in due, sentiamo il patriarca ortodosso Crisostomo II, arcivescovo di Nuova Giustiniana e tutta Cipro, al microfono di Francesca Sabatinelli.
Pistevo ότι θα διαδραματίσει το συνέδριο αυτό έναν πολύ θετικό ρόλο.
Crediamo che questo porterà un ruolo molto positivo sia per il processo di pace a Cipro ma anche in tutto il mondo. Crediamo che nel caso di Cipro darà i messaggi giusti ai rappresentanti delle due comunità di lavorare con tenacia, con concentrazione a una soluzione giusta per entrambe le comunità, che si regni finalmente la pace per entrambe le comunità e poter vivere con felicità una accanto all'altra.
Quali sono le difficoltà, le attuali difficoltà del negoziato?
Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στον διάλογο.
I problemi del dialogo sono tanti. I turchi chiedono che a Cipro si fanno due stati e non un singolo stato. Vogliono che si dissolve la Repubblica di Cipro per poi formare due stati indipendenti che tra di loro abbiano una relazione molto, molto sottile. Così sarà un tipo di confederazione. E l'Ankara inoltre vuole mantenere il diritto di lasciare le sue truppe a Cipro anche dopo la soluzione, con il diritto di intervento, che è una cosa che non possiamo accettare. E inoltre vorrebbero che restassero anche dopo la soluzione le 300.000 coloni che sono già nella parte occupata. Questo, con i problemi demografici che ci sono, creeranno dei problemi nel futuro. Le famiglie turche si sa che aumentano in un grado molto veloce, fanno 5-6 figli, noi faremo 1 o 2 massimo, e allora sarà questione del tempo che ci assorbino tutti. Cipro però è uno stato piccolo per essere diviso in due. Già la comunità europea ha accettato Cipro come un paese unito, tutta intera, malgrado l'acquisto comunitario non ne viene applicato nella parte occupata. E l'Europa ci ha accettati così come sono e crede che così possiamo vivere, greci e turchi, in pace. E la Turchia deve cambiare politica, altrimenti non ci avremo una soluzione.
Durante il suo incontro a Roma con Benedetto XVI avete entrambi ribadito la volontà di proseguire e intensificare la ricerca della piena unità tra cristiani. Secondo lei a che punto è questo cammino?
O dialogo sinechizete. Εμείς υποστηρίζουμε ως Εκκλησία Κύπρου υποστηρίζουμε αυτόν τον διάλογο.
Il dialogo continua. Noi appoggiamo questo dialogo come Chiesa di Cipro. Noi abbiamo deciso di ospitarlo l'anno prossimo qui a Cipro. Come Chiesa locale noi offriremo le nostre buoni servizi per un esito positivo, perché non si può la Chiesa di Cristo di essere diviso, e la Chiesa deve avere un pastore e di essere un popolo, un gregio, e non si può continuare di vedere la Chiesa spezzettati. La Chiesa deve essere unita e noi faremo di tutto per fare dei ponti per unire questa Chiesa.
Ed era il patriarca ortodosso Crisostomo II, arcivescovo di Nuova Giustiniana e tutta Cipro, al microfono di Francesca Sabatinelli, nostra inviata a Nicosia proprio per l'incontro Uomini e Religioni 2008, voluto dalla comunità di Sant'Egidio, un nuovo incontro per pregare per la pace, un incontro che vede riunite personalità della religione, della politica e della cultura, circa 200 personalità da ogni parte del mondo. Domani la conclusione. Noi ci fermiamo qui, grazie a Francesca Sabatinelli per la collaborazione. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, torneremo a parlare di questo incontro di preghiera e di riflessione sulla pace e sul dialogo interreligioso che si sta svolgendo a Cipro. Restate sintonizzati.
Strage di Erba, ripreso il processo, il PM, uno degli atti più feroci della storia, ergastolo per Rosa e Olindo. All'Italia prevista la cancellazione di 100 voli, Fantozzi, debiti ad oltre 2 miliardi, forse in parte a carico dei contribuenti. Piano anticrisi, confronto aperto tra maggioranza e opposizione sulle risorse, vigilanza Rai incontro Veltroni-Villari, il PDL non si dimette. Processo Parmalat, Tanzi in aula ammette le sue responsabilità ma dice non ero consapevole della truffa. Antibiotici, allarme dell'Agenzia Italiana del Farmaco, sono inutili per influenze e raffreddori, l'abuso fa nascere batteri più forti. La Roma supera la prova del derby e comincia la risalita, riesplodono le polemiche arbitrali, dopo le sconfitte di Udinese e Napoli tornano in vetta Inter, Milan e Juve.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta per darvi l'idea delle notizie più importanti in Italia, ma vi ricordo alle 14 il radiogiornale della nostra emittente. Torniamo a parlare dell'incontro Uomini e Religioni 2008 organizzato dalla comunità di Sant'Egidio a Cipro e siamo collegati proprio nuovamente con Nicosia, con Mario Marazziti, portavoce della comunità. Buon pomeriggio Marazziti, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Allora, si parla ancora a volte del dialogo come qualcosa di accessorio, di astratto, se non inutile. Voi avete scelto Cipro proprio per dimostrare che il dialogo, mai come oggi nella Cipro ancora divisa, è una necessità storica, non è vero?
È una necessità storica e si capisce meglio nell'unico punto d'Europa che è ancora diviso. C'è una frontiera, c'è un muro. E ieri 40 rappresentanti delle varie religioni hanno attraversato il checkpoint, sono andati oltre quel muro nella parte dove vivono i turchi e sono andati in visita alla moschea, cristiani, ebrei, musulmani, altre religioni, induisti, e questo serve, io credo, profondamente per parlare una lingua dello spirito che aiuta a immaginare anche le soluzioni politiche. E in questi giorni sono in corso i negoziati tra turco-ciprioti e il governo turco di Cipro, di Cipro greca e greca ortodossa. Quindi io credo che aiuta anche a vedere il mondo che ancora non si vede. Non si può immaginare una pace se non si è assaggiata, almeno in visione, qualcosa di diverso. E questo poi vale per altre zone. Oggi diciamo un rappresentante dell'Islam nigeriano fondamentalista ci ha raccontato il percorso difficile attraverso il quale lui ha scoperto i cristiani come amici e quindi sono diventati un ponte in una zona della Nigeria dove lo scontro che utilizza la religione per fini sociali è molto alto.
Ecco, il Papa vi ha invitato proprio a tenere alta la fiaccola della pace. Come continuare a farlo in questo mondo, in questo 2000?
Ma intanto noi dobbiamo dire che le religioni oggi sono un grande potenziale di pace quando sanno parlare al cuore di un uomo e di una donna oggi anche in crisi, incerti, per una globalizzazione che non ha trovato una risposta profonda al bene dell'uomo, al bene comune, e per una globalizzazione dove se il mercato diventa Dio, se il mercato diventa un feticcio, in realtà si rischia di parlare solo ai bassi istinti dell'uomo e della donna e quindi a creare più scontri nel mondo. Allora da qui viene un messaggio spirituale di cui il mondo ha bisogno, viene un messaggio concreto e pratico, perché in realtà vengono indicazioni oggi i temi della xenofobia, dell'immigrazione, nord-sud, vengono proposte concrete anche su come intervenire non solo per sanare la crisi dei mercati, ma una crisi dei mercati che va sanata riducendo e non aumentando il gap con il sud del mondo. Sono 75 milioni le persone in più a rischio di fame solo nell'ultimo anno e mezzo per l'aumento dei prezzi del cibo. Allora, in questa situazione le religioni rifiutano di essere strumentalizzate come fattore di guerra. Dal Libano ci sono venute voci molto forti in questo senso. E si dice che la politica, quando è in crisi, si appella ai termini e agli bisogni religiosi perché non ha una sua proposta, ma quindi strumentalizza e utilizza la religione. Allora c'è un forte rifiuto delle religioni ad essere usate per fare la guerra, c'è una grande visione che può aiutare il mondo a trovare un modo per rivivere insieme.
Ecco, Sant'Egidio ha da sempre sottolineato quanto sia importante guardare al continente africano come continente del futuro. In qualche modo voi siete in un luogo strategico, guardate verso il Medio Oriente ma guardate anche verso l'Africa, trovandovi nel Mediterraneo. Si parla molto in questi giorni della tragedia dimenticata dalla comunità internazionale nel nord del Kivu. Una parola su questo, Marazziti.
Guardi, è una parola anche dolorosa, perché la comunità di Sant'Egidio a Goma è da tanti anni, perché le persone, quindi è una ferita direi dentro la famiglia quotidiana della comunità di Sant'Egidio e dentro la famiglia internazionale. Ecco, in realtà noi abbiamo nel Kivu una situazione terribile, abbiamo l'ONU, un grande contingente ONU che in realtà ormai sembra molto squalificato e abbastanza incapace di raggiungere una composizione del conflitto tra le parti. Abbiamo la necessità di rivedere la convivenza come l'unica cosa possibile. Direi che il Kivu ci ricorda che tutta l'Africa è a rischio terribile di insicurezza della vita, quindi direi c'è un problema di impegno della comunità internazionale, forse in maniera nuova, perché l'ONU mi sembra abbastanza in difficoltà in questa situazione. Cioè, l'ONU lo desideriamo, ma l'ONU che c'è lì non funziona. E quindi io credo che noi qui ci stiamo ricordando, dobbiamo aiutare sì in termini umanitari, ma anche a creare in maniera rispettosa alcune ragioni per vivere insieme. Poi c'è il Kivu, c'è la Costa d'Avorio, c'è il Darfur, ci sta ancora l'Africa dell'AIDS che toglie vite e toglie futuro. Ecco, l'Africa e l'Europa non possono che trovare un destino comune, altrimenti l'Europa non ha più senso.
Le tavole rotonde sono iniziate questa mattina, sono 20, si svolgono molte contemporaneamente e sono tantissimi gli ospiti importanti del mondo della religione, della politica e della cultura. Ne vuole ricordare qualcuno che dà simbolicamente anche la cifra di questo incontro uomini e religioni a Cipro?
Ma Ingrid Betancourt, che è un simbolo ormai per il mondo, per la sua pacifica, non violenta, piena di fede, reazione alla vicenda della guerra in Colombia, alla vicenda del sequestro. Penso ai piccoli presidenti europei, paesi come l'Albania e il Montenegro, i quali però diventano alleati nel momento in cui noi dobbiamo sgonfiare per esempio le guerre balcaniche o la patologia della memoria. Abbiamo qui presenti molti cardinali, dal cardinale Sandri al cardinale Casper, i quali hanno partecipato per la prima volta alla liturgia ortodossa dell'arcivescovo di Cipro Crisostomo II, e al tempo stesso hanno ricevuto la visita dell'arcivescovo Crisostomos per la prima volta a una liturgia cattolica. Direi che sono tanti piccoli semi, piccoli segnali di cose che si muovono, e direi che dall'altra è un po' il mondo che sta qui sono 60 paesi, penso al vescovo Sleiman, il nostro vescovo cattolico di Baghdad, che ci ha portato con grande saggezza i problemi di quella regione, i problemi dei cristiani, e tutto questo aiuta a pensare e aiuta ad essere migliori.
C'è stato un cambio di programma rispetto agli altri incontri, di solito voi annunciate alla fine quale sarà il luogo del prossimo meeting uomini e religioni, in qualche modo il cardinale Jewish però ha svelato forse dove si svolgerà l'edizione 2009, o sbaglio?
Beh, è stata una sorpresa mancata che è stata ancora una maggiore sorpresa, cioè noi siamo molto felici di accogliere l'invito del cardinale Jewish e di celebrare la prossima edizione all'inizio di settembre del 2009 a Cracovia, e sarà direi una edizione per noi importante perché ci permetterà anche di ripercorrere il contributo di Giovanni Paolo II a immaginare lo spirito di Assisi, quello che sembrava impossibile e che oggi è entrato nel DNA della Chiesa Cattolica come ponte di dialogo, ecumenismo, comprensione tra credenti di religioni diverse. Allora, una bella sorpresa mancata e ancora più una sorpresa.
Grazie davvero a Mario Marazziti, portavoce della comunità di Sant'Egidio. Buon proseguimento di lavoro per questo Uomini e Religioni 2008.
Grazie a voi.
E noi riprendiamo la linea da Cipro, eravamo collegati appunto con Marazziti, siamo nel pieno dei lavori di questo nuovo meeting interreligioso di preghiera per la pace voluto dalla comunità di Sant'Egidio, che si sta svolgendo dunque a Nicosia a Cipro. A questo punto siamo in chiusura di questa diretta, ringraziamo la nostra inviata Francesca Sabatinelli per il suo intervento e la sua intervista che abbiamo ascoltato poco fa con il patriarca ortodosso Crisostomo II, arcivescovo di Nuova Giustiniana e tutta Cipro. Io ringrazio anche Vincenzo Proto alla parte tecnica, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate sintonizzati su 105 Live. Vi ricordo alle 14 il radiogiornale della Radio Vaticana.